ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Le voci della sera di Natalia Ginzburg. Seconda puntata.
Poi venne la guerra. I figli del Balotta andarono in guerra, ma il Purillo fu riformato perché aveva il torace stretto e aveva avuto la pleurite da piccolo e si sentiva ancora da una parte il fischio. Dopo l'8 settembre, il Purillo venne una notte alla casetta a svegliare il Balotta e la signora Cecilia. Gli disse di vestirsi subito e venir via perché i fascisti volevano venirseli a prendere. Il Balotta protestava che lui non si sarebbe mosso. Diceva che in paese tutti gli volevano bene e nessuno avrebbe osato fargli qualcosa. Ma il Purillo, con una faccia dura come il marmo, aveva agguantato una valigia. S'era piantato lì con le mani alla cintura e disse: «Non perdiamo tempo. Metta via un po' di roba che andiamo». Allora il vecchio Balotta si arrese e cominciò a vestirsi e annaspava sui bottoni delle bretelle con le sue mani lentiginose coperte di ricciuti peli bianchi. «Si va a dove?» chiese. «A Cignano». «A Cignano? A Cignano? È in casa di chi?» «Penso io». La signora Cecilia, spaurita, girava per le stanze, raccogliendo a caso quel che trovava. Qualche vasetto da fiori che riponeva nella borsetta, cucchiaini d'argento e camiciole vecchie. Il Purillo li fece salire in automobile. Guidava, senza dire una parola, col suo lungo naso a becco d'uccello ricurvo sui baffetti neri e ispidi, la piccola bocca serrata, il Purillo calzato sulle orecchie. «Tu, Purillo», disse il vecchio Balotta, «forse mi salvi la vita, ma lo stesso sei antipatico e io non ti posso soffrire». E il Purillo questa volta disse: «Non devo mica essere simpatico a lei». «È vero», disse il vecchio Balotta. Il Purillo al vecchio Balotta dava del lei, perché il Balotta mai gli aveva detto di dargli del tu. A Cignano il Purillo aveva preso in affitto per loro un piccolo appartamento. Passavano le giornate in cucina, dove c'era la stufa. Il Purillo veniva a trovarli quasi ogni sera. Alla casetta c'erano davvero venuti fascisti e avevano rotto i vetri e sfondato a colpi di baionetta le poltrone. A Cignano la signora Cecilia morì. Si spense quietamente, stringendo la mano alla padrona di casa con la quale aveva fatto amicizia. Il vecchio Balotta era andato in cerca di un medico. Quando tornò col medico, sua moglie era morta. Lui non ci poteva credere e continuava a chiamarla e a scuoterla. Credeva che fosse solo svenuta. Al funerale non c'erano che lui e il Purillo e la padrona di casa. Il Barba Tommaso e la Magna Maria erano ammalati alle pietre, con la febbre. «Febbre di paura», disse il vecchio Balotta. Poi anche il Purillo non comparve più. Il Balotta era così solo che aveva quasi voglia del Purillo. Tutti i momenti chiedeva alla padrona di casa: «Ma dove s'è cacciato il Purillo?» Si seppe che il Purillo era scappato in Svizzera, essendo stato minacciato di morte sia dai fascisti che dai partigiani. La fabbrica era rimasta tutta sulle spalle a un vecchio geometra, un certo Borzaghi. Ma al vecchio Balotta non importava più della fabbrica. Cominciò a svanirgli un poco la memoria. Sovente si addormentava su una sedia in cucina, a testa bassa, si svegliava di soprassalto e chiedeva alla padrona di casa: «Dove sono i miei figli?» Glielo chiedeva con aria minacciosa, come se lei li tenesse nascosti nell'armadio della dispensa. «I maschi, i grandi sono in guerra», diceva la padrona di casa. «Non si ricorda più che sono in guerra. E il Tommasino, il piccolo, in collegio. E le femmine, la Gemmina è in Svizzera e la Raffaella sulle montagne dove ci sono i partigiani». «Che vita», diceva il vecchio Balotta e si riaddormentava, curvo, trasalendo ogni tanto e guardandosi attorno con gli occhi spenti, come chi non capisce dove si trova. Dopo la liberazione, venne la Magna Maria a prenderlo in automobile con l'autista. Lui riconobbe l'autista, che era il figlio di un suo operaio, e lo abbracciò. Alla Magna Maria porse due dita flosce, guardandola distorto. Disse: «Non sei nemmeno venuta al funerale della Cecilia».
«Avevo 40 di febbre», disse la Magna Maria.
Lo portarono alla casetta. La Magna Maria aveva scopato via i vetri e rassettato un poco le stanze insieme alla contadina, ma non c'erano più materassi né lenzuola né posate o piatti. Nel giardino era tutta una devastazione. Là, dove un tempo si vedeva passare la signora Cecilia in mezzo alle rose, col suo grembiule azzurro, le forbici legate alla cintola, l'innaffiatoio in mano. Il vecchio Balotta con la Magna Maria se ne andò alle pietre. Là c'era il Barba Tommaso, sempre identico, roseo, con la sua camicia di bucato, i calzoni di flanella bianca. Il vecchio Balotta si mise a sedere e scoppiò a singhiozzare nel fazzoletto, come un bambino. Disse:
«Meno male che è morta la Cecilia, che non vede tutto quel disastro là».
La Magna Maria gli carezzava la testa e badava a ripetere: «Bravo, bravo, ma sta bravo, ma che sei bravo». Il Barba Tommaso disse:
«Io sono stato il primo a vedere arrivare i partigiani. Ero alla finestra col mio cannocchiale insieme al generale Sartorio e li ho visti arrivare sulla strada. Gli sono andato incontro con due bottiglie di vino perché ho pensato che avevano sete». E disse: «Alla fabbrica i tedeschi si sono portati via i macchinari. Ma non importa, perché adesso i macchinari nuovi ce li daranno gli americani». Il vecchio Balotta disse: «Tu stai zitto, che tu sei sempre una ciula».
«Il Borzaghi è stato proprio bravo», disse la Magna Maria. «I tedeschi l'avevano preso anche lui, ma si è buttato giù dal treno in corsa e si è rotto una spalla». E disse: «Lo sai che hanno ammazzato il Nebbia?»
«Il Nebbia?»
«Ma sì, l'hanno preso i fascisti e l'hanno ammazzato proprio là dietro, su quelle rocce, là. Era notte e noi abbiamo sentito gridare e al mattino la contadina ha trovato la sciarpa, gli occhiali tutti rotti e il cappello, quello peloso, che portava sempre».
Il vecchio Balotta guardava il sole del tramonto su quel pendio di rocce dietro la casa, che per quello è chiamata Le Pietre, e i boschi di pini che coprono quel versante della collina, e di là dalla collina le montagne, con picchi aguzzi e nevosi, e ghiacciai dalle ombre lunghe e azzurre, e una cima candida e tonda, a pan di zucchero, che è chiamata lo scivolo, e dove i suoi figli andavano la domenica con gli amici in gita. L'indomani il sindaco venne a chiamarlo, che facesse un discorso per salutare la liberazione. Lo portarono sul balcone del municipio e sotto c'era tanta gente, piena la piazza. C'era gente fin giù sulla strada, stavano arrampicati sugli alberi e sui pali del telegrafo. Lui vedeva dei visi che conosceva, suoi operai, ma lo stesso si vergognava a parlare. Si appoggiò con le mani alla ringhiera e disse: «Viva il socialismo!» Poi si ricordò del Nebbia, alzò il berretto e disse: «Viva il Nebbia!» Scrosciò un applauso fortissimo, come un rumore di tuono, e lui ne ebbe un poco di spavento e poi subito un grande piacere. Dopo voleva parlare ancora, ma non sapeva più cosa dire d'altro. Ansimava e annaspava con le dita sul bavero della giacca. Lo condussero via dal balcone perché adesso doveva parlare il sindaco. Mentre tornavano a casa, il Barba Tommaso gli disse: «Era mica socialista il Nebbia, comunista era.
Non importa, disse il vecchio Balotta, e tu stai zitto che sei sempre una ciula.
A casa, la magna Maria lo fece mettere a letto perché era rosso, accaldato e con l'affanno al respiro. Nella notte morì. In paese dissero: che malore che è morto il vecchio Balotta. Ora i suoi figli chissà dove sono finiti e la fabbrica resta in braccio al Purillo. E dissero: tanti figli e nessuno vicino al momento della morte. Il giorno dopo che lui era morto, arrivò la sua figlia minore, la Raffaella, che era stata sulle montagne e aveva fatto la partigiana. Aveva i calzoni, un fazzoletto rosso legato al collo e una pistola nella fondina. Era impaziente di farsi vedere dal padre con quella pistola. Arrivò alle pietre e trovò la magna Maria sul cancello, con un velo di crespo nero sulla testa, che si mise a piangere e disse: «Che malore! Che malore!» Poi l'abbracciò e andava ripetendo: «Brava! Brava! Ma come che sei brava!» E disse: «Ma non spara mica quella pistola lì!» Durante la guerra noi siamo stati sfollati prima a Castello, poi a Castelpiccolo per paura che bombardassero il paese a motivo della fabbrica. A Castello mia madre teneva dei polli, dei tacchini e dei conigli e anche aveva messo su un alveare di api, ma doveva esserci qualche difetto nelle arnie perché le api morirono tutte con la neve. A Castelpiccolo non volle più tenere animali. Diceva che quando gli animali lei li doveva accudire, ci si affezionava e non se la sentiva più di cuocerli. Adesso abbiamo vari animali alla nostra cascina, che è chiamata la Vigna, e si trova verso i boschi di Castello, circa un chilometro distante da noi. Mia madre va alla Vigna 2 o 3 volte la settimana, ma non fa nessuna amicizia con gli animali, che la contadina accudisce e che l'Antonia uccide, spenna o scuoia. E mia madre li rimescola in pentola senza commuoversi, perché non si ferma a pensare che avevano prima piume o peli. Dopo la liberazione, a mia sorella fu chiesto di fare da interprete, perché sapeva bene l'inglese. Si innamorò di lei un colonnello americano e si sposarono e partirono per Johannesburg, avendo lui, da civile, un'impresa laggiù. Io sono andata all'università in città. Abitavo, insieme alla minore delle bimbe Bottiglia, al foyer protestante. La Giuliana Bottiglia ha finito le magistrali. Io mi sono laureata in lettere e poi siamo ritornate, tutte e due, al paese. Vado in città circa 2 volte la settimana, con una scusa o con l'altra. Cambiare i libri alla biblioteca selecta per la zia Ottavia, comprare per mia madre le matassine da ricamo e i biscotti d'avena, comprare, per mio padre, uno speciale tabacco da pipa di marca inglese. Vado di solito con l'autobus che parte a 1:30 dalla piazza e scendo in città in corso Piacenza, a 2 passi da via dello Statuto, dove c'è la biblioteca selecta. L'ultima corsa dell'autobus è alle 10 di sera. Me ne stavo sulla poltroncina e premevo le mani sulle pareti della stufa. Poi le toglievo quando sentivo scottare e me le mettevo sulla faccia. E poi tornavo a metterle sulla stufa. Passò così una 1/2. Entrò la Giuliana Bottiglia. Portava calze nere, come era di moda in quel periodo, guanti neri scamosciati, un impermeabile bianco cortissimo e in testa un fazzoletto di seta nera. «Disturbo?» disse. Sedette, si tolse i guanti, il fazzoletto e cominciò a farsi le onde col pettine. Poi diede una scrollatina ai capelli, che sono neri e pettinati gonfi, con qualche virgola sulle tempie. «Oggi», disse, «sono stata al cinematografo a Cignano». «Cosa davano?» «Tenebre di fuoco». «E perché erano di fuoco le tenebre?» «Perché lui era un ingegnere diventato cieco», disse. «E lei era una donna di strada, ma lui non lo sapeva e la credeva pura, e si sposano. Prendono un bellissimo appartamento, ma lui comincia ad avere dei sospetti». «Perché dei sospetti?» «Perché lei gli aveva detto che prima era povera, e invece lui scopre che non era mica tanto povera, perché aveva una parure di gioielli. Lo scopre perché glielo dice la cameriera, che l'aveva vista con quella parure. Prima? Sì, prima. E lui sente una sera sulla terrazza che lei parla con uno. È un banchiere molto innamorato di lei e che sa il suo passato e la ricatta. Le dice che o fa l'amore o se no lui va dal cieco e gli dice tutto. Il banchiere è Yul Brynner, quello con la pelata? Sì. E allora l'ingegnere accetta di farsi un'operazione che o muore o vede di nuovo. E gli fanno l'operazione e lui vede, prima tutto confuso e poi chiaro, e lei è lì molto bella con una pelliccia d'ermellino e lui abbraccia la pelliccia e piange, piange, sì. Poi vanno in vacanza in una villa, ma Yul Brynner ci viene anche, e la notte Yul Brynner cerca lei e alla fine la trova in un bel salotto con dei libri, una specie di biblioteca, e vuole baciarla. E arriva l'ingegnere e li trova insieme. E allora? Allora finisce che Yul Brynner scappa e l'ingegnere dietro, e sono sul cornicione di una finestra. E anche lei è salita sul cornicione per salvare l'ingegnere e casca. Di sotto.
Morta.
Sì. E l'ingegnere? L'ingegnere spara al banchiere che muore, ma prima di morire all'ospedale dice all'ingegnere che lei era pura come una santa. E l'ingegnere ridiventa cieco.
Ridiventa cieco.
Sì.
Ma perché ridiventa cieco?
Perché aveva ancora gli occhi delicati e si vede che gli casca la retina dall'emozione.
Era un film idiota.
Mica tanto. Lavoravano bene.
E sei andata fino a Cignano a vederlo?
A Cignano, sì. Con l'autobus, in bicicletta, con la Maria mia sorella e la Maria Mosso.
Era carino il cinese?
Che cinese? Quello del ballo in casa dei Terenzi. Non era cinese, era indiano. E aveva perlomeno 70 anni. L'ha portato Gigi Sartorio. Si lisciava i guanti sul grembo, adagio, adagio, con gli occhi bassi e la testa un po' storta, e disse: «C'era il Tommasino».
«Dove?»
«Al ballo dei Terenzi».
«C'era?»
«Sì. C'era».
«E beh?»
«Niente, c'era. Così». Continuava a lisciare i guanti senza guardarmi e disse: «Tu a me non mi dici più niente. Una volta ero la tua amica».
Io rimestavo la cenere nella stufa, dissi: «Non ti dico niente di cosa».
«Vengo qui, parliamo di stupidaggini. Ti annoio, lo so».
«Non mi annoio affatto. Mi sono divertita con la storia dell'ingegnere».
«Ti annoio, lo so». Si infilò i guanti, si allacciò la cintura dell'impermeabile. «Ora me ne devo andare». Sulla porta, senza voltarsi, mi disse: «Ti hanno vista».
«Cosa?»
«Ti hanno vista col Tommasino».
«Chi?»
«La Maria, mia sorella, e la Maria Mosso. Vi hanno visti in un bar».
«E allora?»
«Allora... niente».
Giuliana, che festa c'è dai Terenzi?
Gridò mia madre ai piedi delle scale.
Non so.
Perché abbiamo incontrato Gigi Sartorio con un'insalatiera.
Ma non andava dai Terenzi, andava dai Mosso a portargli un po' di zabaione perché ne avevano fatto tanto che gli avanzava. Anche a noi ne hanno dato.
Ma quanto ne avevano fatto? Un barile? Disse mia madre. E disse: che idea, mettere lo zabaione in un'insalatiera.
E dove lo dovevano mettere? Disse la zia Ottavia.
In una coppa di cristallo, che diamine!
Noi altri, disse la Giuliana, siccome lo zabaione non ci piace da solo, abbiamo fatto qualche bignè.
Invece noi, la sera, disse mia madre, ci piace di mangiare molto leggero.
Sul suo viso si leggeva il rammarico per essere noi stati esclusi dal festino dello zabaione.
Era dunque la seconda puntata delle Voci della Sera di Natalia Ginzburg, letta da Sandra Toffolatti per Ad Alta Voce, che è un programma a cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante, con Lorenzo Pavolini e Luigi Iavarone, da scaricare in podcast da adaltavoce.rai.it.